Dunque, mi è stato chiesto di intervenire a questa vostra giornata e parlarvi un po' della figura di Giuseppe. Allora, la prima domanda che possiamo porci è questa: se Giuseppe, il padre di Gesù, sarebbe stato contento del fatto che si parlasse di lui? Sicuramente no. Sicuramente no. Nel senso che se c'è una caratteristica che troviamo nelle scritture è, per così dire, non solo il silenzio di Giuseppe, ma una caratteristica ancora più profonda di quello di... perché gli uomini normalmente siamo taciturni, è una delle critiche che normalmente fanno le mogli ai mariti, che parlano poco o che parlano male, o poco, comunque poco sempre. Per cui dire che San Giuseppe, che Giuseppe il padre di Gesù, è un uomo di cui non conserviamo nessuna parola, della madre di Gesù, della madre di Dio ne conserviamo poche, ma almeno qualcuna la conserviamo. Di Giuseppe non conserviamo nessuna parola, ma normalmente questo è il grande pregio degli uomini, che parlano poco, ma poi quando fanno qualcosa normalmente si identificano profondamente con quello che fanno, e a differenza delle donne, perché siamo diversi, non amano normalmente narrare quello che fanno, ma si accontentano di farlo. È la distinzione, diciamo, un po' di genere, poi per carità, in ciascuno di noi c'è un elemento anche più femminile o più maschile, anche se siamo uomini e donne. Dunque, la prima considerazione che mi verrebbe da fare per ripercorrere un po' l'identikit o l'identità di Giuseppe, il padre di Gesù, è che appunto non è sufficiente dire che è un uomo di silenzio, ma è un uomo soprattutto di discrezione, di discrezione. E da questo punto di vista la discrezione di Giuseppe è rimasta, a differenza di quella di Maria, la madre di Gesù, è rimasta quasi intatta. Maria, poverina, che ha detto pochissime parole e poi gliene facciamo dire una quantità enorme, è veramente sproporzionata a quella che è la testimonianza delle scritture. Normalmente non possiamo dire questo di Giuseppe. Se aspettiamo fino alla seconda metà dell'Ottocento, Giuseppe è molto discreto persino nella sua presenza nella vita della Chiesa, e la seconda metà dell'Ottocento, quando nascono le Giuseppine, penso su per giù, comunque nell'Ottocento la cosa diventa più forte. Giuseppe diventa un elemento molto valorizzato. Nel 1870 la Chiesa lo sceglie come patrono particolare, soprattutto contro coloro che lottano contro la Chiesa. La discrezione di Giuseppe. E in questa piccola meditazione vorrei ripercorrere con voi una sorta di litania, alcuni titoli, alcuni elementi che possiamo ritrovare in Giuseppe, ma non per parlare di lui, ma per parlare di un'altra persona, per parlare di Gesù, il figlio di Giuseppe, che era tutto suo padre. Perché nelle scritture dei Vangeli, ogni volta che qualcuno dice o a Gesù oppure alle spalle di Gesù, perché si parlava anche alle spalle del Signore Gesù, è il figlio di Giuseppe oppure è il figlio del carpentiere, il Signore Gesù non ha mai detto: no, io non sono il figlio di Giuseppe, io sono il figlio di Dio. No, non troviamo questo. Troviamo che in certo modo col suo silenzio Gesù ha accettato di essere identificato come il figlio di Giuseppe. E per certi aspetti il fatto che il Signore Gesù non abbia mai rettificato questa cosa, invece quando si tratta di altri aspetti li mette anche in ordine, li rettifica, ci fa comprendere come il Signore Gesù si è sentito fino in fondo figlio di Giuseppe, Tanto che Bernardo di Chiaravalle definisce Giuseppe il padre di Dio, analogamente a quanto il concilio di Nicea, il concilio di Efeso ha fatto nel 431, proclamando in modo molto solenne la maternità divina di Maria. Ma non c'è nessun concilio che proclami la paternità divina di Giuseppe, nessuno si è occupato di questo. Eppure, ed è la provocazione che vorrei offrirvi, se Maria, la madre di Gesù, ha dato al Verbo fatto carne la carne, Giuseppe ha dato a Gesù lo stile di umanità, perché Giuseppe non ha insegnato Gesù semplicemente a piantare i chiodi, come talvolta una certa iconografia. Normalmente Giuseppe insegna Gesù a piantare i chiodi e la Madonna insegna a Gesù le cose importanti. È un po' questo il cliché tradizionale iconico. In realtà un figlio di Israele non impara dalla madre, impara dal padre. E quindi la figura del padre per un maschio nato nella tradizione di Israele è fondamentale per la formazione del suo carattere. E quindi se Maria, la madre di Gesù, ha dato al Verbo fatto carne appunto la carne, la vita, è da Giuseppe che Gesù ha imparato ad essere quell'uomo che noi conosciamo dai Vangeli. Un uomo dalla maschilità esemplare, come dice una psicanalista contemporanea, Virginia Woolf. Un uomo, Gesù, maschio, ma di una maschilità esemplare che ha imparato da suo padre, da Giuseppe. E questo nei Vangeli ci viene attestato in particolare dal modo con cui il Signore Gesù si atteggia e si comporta con le donne e i bambini, tra l'altro contravvenendo agli usi del suo tempo, per cui un rabbi e un maestro in Israele non ha nessuna relazione con le donne e non ha nessuna relazione con i bambini, tanto che i suoi discepoli, quando trovano Gesù a parlare con la samaritana, ne rimangono un po', scandalizzati, e quando le donne, le madri, cercano di avvicinare i bambini a Gesù, i discepoli cercano di tenerli lontani. E la reazione del Signore Gesù è esattamente inversa a quella che è, la modalità del suo tempo. Da dove viene al Signore Gesù questo stile? In questo tempo che abbiamo, vi farò una piccola, lezione divina, di cui poi avrete anche delle fotocopie, dei fogli, per cui non vi preoccupate di prendere appunti, ritroverete qualcosa in qualche foglio. E poi una piccola nota un po' sulla, quindi un aspetto più teologico biblico e più un aspetto più ecclesiologico. Che cosa la Chiesa di oggi, deve a Giuseppe, lo sposo di Maria, il padre di Gesù? Ora, la prima cosa che possiamo notare appunto è il silenzio, la discrezione, ma soprattutto il fatto che Giuseppe è l'uomo giusto al posto giusto nel momento sbagliato, come spesso avviene per gli uomini. Allora, posto giusto, l'uomo giusto al tempo al posto giusto nel momento sbagliato. E il momento sbagliato è che Giuseppe si inserisce, e soprattutto nel Vangelo di Matteo questo è chiaro, si inserisce nella generazione, nella genealogia del Verbo di Dio che diventa uno di noi, un uomo come noi. Ebbene, Giuseppe si trova nel momento più delicato di questa storia dell'incarnazione. La genealogia di Gesù Cristo nel Vangelo di Matteo è presentata attraverso una grande memoria di tanti uomini e con la menzione di alcune donne. Ora, gli uomini sono Abramo, Davide, ma poi c'è tanti uomini di cui non sappiamo nulla, oppure bisogna andare a studiarsi la Bibbia per capire di chi si parla, ma Giuseppe, figlio di Giacobbe, arriva alla fine di questa lunga genealogia di tre gruppi, di 14 generazioni, per dire tutto il tempo, ok? E però in questa genealogia di uomini, perché chiaramente quando si fa la genealogia per gli antichi non, è inutile parlare delle donne, perché le donne non contano, le donne servono solo a fare il loro lavoro, cioè a mettere al mondo i figli, ma poi sono i figli, i padri, che danno un nome al figlio, eh? È necessario avere un padre per avere una inserzione, il cognome lo dà il padre, almeno da noi è ancora così, cioè l'inserzione nella storia non viene dalla madre, ma viene dal padre. E il padre come fa questa operazione? Mentre la madre mette al mondo il figlio, il padre gli dà il nome. Non so se adesso sono le madri a registrare i propri figli al comune, ma normalmente è il padre che lo fa. Una volta era il padre che decideva il nome del figlio, ma è il padre che mette al mondo, nel mondo, il proprio figlio. Ebbene, nella genealogia di tutti questi nomi maschili ci sono quattro nomi di donne, anzi tre nomi e mezzo. Il nome di Tamar, il nome di Rachab, il nome di Ruth e il nome, senza dirlo, di colei che era stata la moglie di Uria l'ittita. Questo nome è l'unico pagano, non israelita, che si trova nella genealogia. Ed è un modo per non nominare una donna innominabile, Bezzabea, la donna che è diventata la concubina di Davide. Ebbene, queste quattro donne sono tutte donne che oggi noi metteremmo, diciamo, nel gruppo, per essere, cerco di essere gentile, eh? Allora, gentile significa gentile, ma vero. Chiamiamole così, donne ferite nella loro femminilità. Vi sembra una formula abbastanza gentile? Sì, beh, va bene. Formula gentile. Donne ferite nella loro femminilità. Donne abusate in tanti modi. Chiaramente quando Matteo ci parla di queste quattro donne nella genealogia di Gesù Cristo, in realtà ha trovato la maniera per dirci qualcosa della donna che crea problema e di cui non si può dire niente di non gentile perché è la madre di Gesù, ma come dire, per non dire ciò che bisognerebbe dire, Matteo la prende un po' alla lontana, ma dice guardate un po', il figlio di Dio viene nel mondo in una situazione, chiamiamola gentilmente, ambigua. Ok? E chiaramente se il figlio di Dio viene nel mondo in una situazione ambigua, è necessario che ci sia qualcuno che sappia farsi carico di questa realtà. Questo qualcuno ha un nome, Giuseppe. E visto che abbiamo da poco festeggiato la festa delle donne, solo qualche giorno fa, nelle scritture, nei Vangeli, quando il nome di Giuseppe compare, avviene la rivoluzione femminista ante litteram, la prima grande rivoluzione femminista. Non so se le donne ne sono al corrente. La prima grande rivoluzione femminista è in questo versetto di Matteo, dove viene scritto: Giacobbe, siamo alla fine della grande genealogia, generò Giuseppe, lo sposo di Maria. A questo non si è mai sentito. Non si è mai sentito che un uomo venga indicato a partire dalla sua relazione ad una donna. Perché l'uso consueto è che una donna viene indicata perché appartiene ad un uomo. Perché o è la figlia di, o è la sposa di, o è la madre di. Ma una donna ha bisogno per esistere di poter vantare l'appartenenza ad un uomo. Per la prima volta vediamo che è il contrario. Quest'uomo Giuseppe è presentato sulla scena della storia ed è presentato come lo sposo di Maria. Quindi è Maria che possiede Giuseppe e non il contrario. Questo non si è mai visto. E in questa semplice, come si può dire, questo capovolgimento dei ruoli, ecco che viene enunciato il mistero della salvezza. Perché? Perché il Signore Gesù è venuto ad annunciare il capovolgimento delle logiche del mondo, dove chi è in alto va a finire in basso, chi è in basso va a finire in alto, chi ha normalmente l'abitudine al potere si trova a dover servire e chi è abituato a servire si trova ad essere onorato. E Giuseppe appunto è l'uomo giusto al posto giusto nel momento sbagliato. Perché? Perché di fatto Giuseppe compare sulla scena proprio quando, si dice subito dopo, così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, e questo è molto importante perché vuol dire che Gesù è veramente figlio di Israele, perché per gli antichi, ancora oggi, si è ebrei se si ha una madre ebrea, perché del padre ci può essere sempre qualche dubbio, della madre si è certi. Oggi esiste l'esame del DNA, ma all'epoca non esisteva, quindi per andare sul sicuro, per essere figlio di Israele, bisogna essere figlio di una madre ebrea. Quindi così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria. Essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Io sfido, visto che ci sono anche delle famiglie giovani, sfido le signore presenti a narrare questo avvenimento ai propri mariti. E non so cosa succederebbe già qui in questa sala se qualcuna delle signore presenti ancora feconde annunciassero solennemente al proprio marito questa cosa qui. Allora il marito può andare in giubilo di gioia perché finalmente qualcuno è intervenuto, oppure potrebbe succedere qualcosa di molto diverso. Nessuno commenti, per carità, ma questo è semplicemente per farvi percepire che noi certe cose le leggiamo come fossero una cosa di base, come sì, è scritto, sì, tutti lo sanno, ma immaginate un po' lo sconcerto, e lo sconcerto anche perché non è cosa facile, ed è questa. Allora la venuta del verbo nella nostra storia avviene in un modo sconcertante, ma noi normalmente come dire, identifichiamo questo aspetto sconcertante con il miracoloso. Anche su questo vi sfido a dire cos'è successo? Un miracolo. Adesso cerchiamo di capire come succedono certi miracoli, perché la cosa sarebbe oltremodo interessante. Eppure in questo testo viene scritto esattamente questo. Viene scritto che quando il Verbo si fa carne, quando il Signore Gesù fa ingresso nella nostra storia, succede qualcosa di profondamente complicato. Potremmo dire che appena Gesù compare sulla scena della storia, non è ancora venuto alla luce e già il mondo si è complicato. Perché? Perché quando Gesù entra nella nostra storia esige un eccesso di amore che non è naturale. Ora vedete, è chiaro che nella tradizione antica, abituato a un linguaggio, chiamiamolo così, mitologico, non c'era altro modo per dire certe cose che parlare in termini miracolo. Ma per noi la cosa non è più difficile, anzi forse è anche persino più semplice. Ciò che ci tocca in questo testo è il fatto che una venuta, l'arrivo di un figlio crea sin dal primo momento un problema. Il problema di mettere a nudo la disponibilità o meno di funzionare nella logica dell'eccesso. Amare di più, amare più ampiamente, amare in modo ancora più forte di quanto si è mai potuto immaginare di poter amare. Stupendo. Questa è la nascita di Cristo. E questo è, secondo le scritture, il ruolo di Giuseppe. Giuseppe è l'uomo che si trova al momento sbagliato e che pure è capace di essere giusto. Uomo giusto al posto giusto. Perché? Perché lui e non un altro? Perché la reazione di Giuseppe, suo sposo, voi sapete che la legge, quando c'è un fidanzamento, si è già tenuti non alla coabitazione, ma alla fedeltà. E se una ragazza promessa sposa di un uomo rimane incinta, ma non da parte dell'uomo a cui è stata promessa, deve essere lapidata, deve essere eliminata. I termini della Torah sono chiari. A meno che succeda qualcosa, a meno che succeda che il maschio non reclami l'indennizzo del cacciatore. Se un maschio non reclama di essere indennizzato, allora le cose si possono aggiustare. Ma perché le cose si aggiustino è necessario un gesto di benevolenza, di un amore capace di integrare persino l'eventuale tradimento. Ora, se voi mi seguite in questo piccolo percorso banale, vedete che cosa? Vedete già Gesù. Da poco ci stiamo preparando alla Pasqua, quando ripercorreremo i Vangeli della Passione nelle prossime settimane, quest'anno leggeremo Marco, ma nel Vangelo di Matteo, a un certo punto al cuore della Passione, secondo Matteo, Matteo annota questa frase stupenda: mentre tutti si agitano, c'è chi urla, c'è chi dice ha detto questo, ha detto quest'altro, no, l'ha fatto così, no, l'ha fatto cosà, et Iesus autem tacebat, e Gesù da parte sua taceva, esattamente come suo padre Giuseppe, che immaginate un po' cosa è successo nel villaggio di Nazareth, Immaginate nella famiglia, nel parentado, nella tribù di Maria, che viene, tra l'altro tutti ne parlavano così bene, una brava ragazza, andava in chiesa tutte le domeniche, il catechismo, la coroncina della misericordia, e tutto e tutto e tutto, e adesso, poi tra l'altro tutti stanno preparando anche al matrimonio, i regali e compagnia bella, e poi si viene a sapere che e l'unico che sembra non si scomponga è Giuseppe, perché Giuseppe, adesso vedremo dal seguito, ci viene profondamente narrato, è un uomo, si dimostra un uomo esattamente come Gesù si dimostra nei Vangeli, perché ha appreso l'arte di essere uomo da suo padre, Giuseppe. Tutto quello che avviene, quando avviene qualcosa, la domanda non è perché è avvenuto o per colpa di chi. Ma la domanda, l'unica domanda seria davanti a un avvenimento complicato è: e adesso che cosa facciamo? E Giuseppe reagisce a questo quadretto così complicato: una vergine promessa sposa che si trova incinta, piccola nota, per opera dello Spirito Santo, ma che non ci risolve i problemi, perché per quanto la cosa possa essere tutto sommato gloriosa, non c'entro io, non c'entri tu, non c'entra un altro, ma il problema c'è, perché adesso bisogna raccogliere i cocci. Quindi chi li raccoglie sti cocci? Ci vuole qualcuno. Ebbene, Giuseppe suo sposo, poiché era un uomo giusto, tzaddik in ebraico, di kaios in greco, un uomo che sa sempre trovare quello che Gesù ci ha rivelato nel Vangelo. Che cosa? Sa sempre trovare la possibilità di salvare la fedeltà alla Torah, alla legge, senza sacrificare mai la fedeltà e l'attenzione, la compassione per la sofferenza concreta di una persona, in questo caso Maria. La giustizia di Giuseppe è questa capacità di essere giusto fino a sapersi aggiustare, tanto da saper aggiustare una cosa che sembra ormai guasta. Comprendete? Se voi leggete i Vangeli, è la grande, il grande problema tra Gesù e chi? E i farisei. Perché per i farisei, gli scribi, gli autori della legge, il sinedrio, i sacerdoti e compagnia, c'è la fedeltà alla Torah. Quindi, e voi, immaginate un po', immaginate il Signore Gesù davanti al Tempio, adulto, già rabbi, e gli portano una donna sorpresa in adulterio e gli dicono: vedi questa donna? Secondo la legge di Mosè bisogna lapidarla. Cosa vede Gesù in questa donna? Chi vede Gesù in questa donna? Vede se stesso nel grembo di sua madre. E forse quella famosa frase che nessuno sa, cosa ha scritto Gesù? Le uniche due lettere in croce che a Gesù ha scritto, non abbiamo neanche un autografo sui Vangeli, non abbiamo niente di suo. Quando si scrive, forse Gesù ha scritto anch'io, oppure anche mia madre. È chiaro che Gesù, davanti a tutte le provocazioni dei farisei, dice: ma certo, la Torah, la legge, ma certo, bisogna osservarla fino all'ultimo iota. Ma laddove c'è una sofferenza concreta di una persona, di qualunque tipo, persino quella che può essere tacciata di abominio e di peccato, questa sofferenza ha la precedenza. Il Vangelo si può riassumere in una sola parola: precedenza alla sofferenza. Poi quando voi avete dato la precedenza potete anche passare, io non ho la patente, però a quanto pare funziona così. Non è che uno per dare la precedenza rimane fermo tutta la vita, però nell'ordine, nella gerarchia delle cose, la precedenza è alla sofferenza. Infatti la reazione di Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, ossia esporla alla lapidazione. E la legge ebraica è tremenda. I romani sono più clementi. Pensa un po', più clementi i romani? Ce ne vuole, eh? Perché la legge romana dell'impero prevedeva che in questi casi si potesse anche, come dire, arrivare all'esecuzione, ma una condizione quale? Che il bambino nascesse prima dell'esecuzione della madre. Perché? Perché nella mens latina la madre ha peccato, ma il figlio è innocente. Ricordate, abbiamo appena festeggiato Felicita e Perpetua. Si aspetta il parto per procedere al martirio, perché il figlio è innocente. La legge ebraica no. Dice che il figlio è colpevole quanto la madre, perché è frutto del peccato, come si diceva da noi, non si poteva neanche diventare suore professe solenni se si era frutto del peccato una volta, si poteva essere converse, non di più, perché noi siamo ancora nell'Antico Testamento spinto, cioè, noi pensiamo di essere il Nuovo Testamento, ma prima di arrivare al Nuovo Testamento ce ne vuole. Invece Giuseppe davanti al problema si pone una sola domanda: come salvare la sua integrità di uomo giusto e come salvaguardare la vita e la dignità della donna che lui continua ad amare. Giuseppe non ha bisogno di vendicare la sua maschilità ferita. No. E cosa decide? Decide di ripudiarla in segreto. È una cosa stupenda. Giuseppe decide di rimandare Maria a Maria. Giuseppe decide di rimanere sulla soglia del mistero dell'altro, senza attraversare una soglia, quello della sofferenza dell'altro, che tutto sommato è un mistero in cui non può assolutamente entrare. Questa è la grandezza di Giuseppe: conoscere il proprio limite. E decide dunque di fare un passo indietro per permettere che la vita faccia tutto il suo corso. Giuseppe è un uomo molto, è un uomo, tra virgolette, come suo figlio. Psicologicamente Giuseppe è un uomo sano. Noi abbiamo sempre parlato di Giuseppe come un uomo santo, San Giuseppe, eccetera, eccetera. Ma guardate che si può essere tanto santi ma poco sani. E invece per essere santi santi bisogna essere sani. E ora Giuseppe, così come ci viene presentato nelle scritture, è un uomo sano, tanto che Gesù sarà l'uomo homo, l'uomo più sano che si possa immaginare. Perché? Perché non ha bisogno di conferme esterne. Chi è un uomo uomo? Un uomo che non ha bisogno di conferme esterne, che si confronta, che dialoga, che si aggiusta, che si sottomette, ma che rimane integro. Abbiamo dipinto sempre San Giuseppe come casto, ma cosa significa casto? Significa integro. Nelle scritture, la tradizione, la castità non ha a che vedere fondamentalmente con la sessualità, ma con la libertà. Il fatto che nell'esercizio di una relazione c'è sempre la libertà dal possesso e il rispetto e la precedenza al ritmo dell'altro, persino una coppia che può vantare tutti i crismi della propria sacramentalità, è necessario vivere la castità. Perché? Perché la castità non è solo la verginità o la continenza perfetta, è il rispetto del ritmo dell'altro. E per certi aspetti la castità di coloro che vivono una relazione intima è molto più santa della castità di coloro che promettono la continenza perfetta. Perché? Perché è più complessa e per questo è più vera. Quindi, poveri religiosi, facciamo un passo indietro. Noi abbiamo sempre pensato che, avendo fatto voto di verginità, chissà cosa abbiamo fatto, ci siamo tolti qualche problema. E invece, sapete, anche perché per quanto la castità e la continenza perfetta possa essere complicata, se uno se la gestisce almeno a propria misura si aggiusta come può. Ma quando bisogna vivere questo in relazione, la cosa è molto più complessa, perché non è questione di fare non fare, è di vivere o non vivere. Non è questione di evitare, è questione di vivere il ritmo di un amore, di una relazione. Bene, Giuseppe è l'uomo casto, cioè libero da se stesso, perché mette al primo posto il bene, il benessere, la vita, l'onore, la dignità, e soprattutto non si permette di giudicare, rimane al suo posto. Giuseppe dice: io non c'entro. Chi c'entra? Ma non è affar mio, non è affare di Giuseppe. Giuseppe non si mette a caccia del colpevole su Facebook, cerchiamo di capire da dove può essere sbucato qualcuno o qualcosa. No, decide. Ora il tempo è già finito, dobbiamo finire. È interessante, perché se adesso io vi chiedessi: ma Giuseppe chi gliel'ha detto di prendere Maria? No, l'angelo no. Perché se voi dite che Giuseppe ha fatto una cosa perché gliel'ha detto l'angelo, lo trattate come solitamente come un manico di scopa. Allora, non so se quale uomo in questa sala amerebbe essere un manico di scopa, a cui si dice: fai così, lo fa, non fai così, non lo fa. E no, questo è il Vangelo secondo noi, non è il Vangelo secondo il Vangelo, Il Vangelo secondo il Vangelo è che Giuseppe, senza angelo, decide di salvare Maria, il bambino. E il testo è chiaro: decide. E lo decide in quanto appunto uomo che esercita la sua libertà di decidere di mettere il bene dell'altro prima del suo onore. Quindi, perché Matteo dice: beh, che l'angelo ha risolto il problema. No, Giuseppe il problema si è risolto da solo. Davanti al problema di questa maternità in attesa, Giuseppe ha dovuto prendere atto del problema e ha trovato anche la soluzione. Questo l'ha fatto da solo, da uomo. Solo dopo succede qualcos'altro. Si dice nel testo: mentre però stava considerando queste cose, cioè sta facendo i conti, e adesso per gli alimenti come si fa? Sullo stipendio posso dare quanto? 300 euro, 300 euro? E poi se adesso questa qui, e poi cosa diranno di me? Che non sono un buon a nulla, che sono un insomma, fa i conti, dopo aver deciso, considera, perché fa parte della saggezza di un uomo fare anche i conti, ecco, gli apparve in sogno un angelo. Allora, perché un sogno gli apparva, perché un angelo gli apparva in sogno, cosa deve succedere nel frattempo? Che lui si addormenti, giusto? E questo è il punto ancora più grande. Perché? Finché voi dite: beh, Giuseppe è un buon uomo, bravo, simpatico, un uomo di chiesa, quando poi c'è un problema agisce secondo, insomma, le norme, secondo i costumi, eccetera, eccetera. Ma il problema si pone quando poi tu ti addormenti. Quando tu dici: ma che bello, voglio, che so io, essere bravo per tutta la quaresima, non mangiare dolci, né caffè, né vino, né bere, né niente. Poi ti addormenti e cosa sogni? Di andare al ristorante. Perché capite, uno dice: vabbè, ho messo tutte le buone intenzioni e ho deciso che non fumo, e per carità, ma neanche una sigaretta per tutta la quaresima, 40 giorni e 40 notti, e poi uno si addormenta e cosa sogna? Di stare davanti alla finestra a fumare. E tu dici: e che colpa ne ho io? E mica uno dice: adesso vado a confessarmi. No, per carità, non c'è bisogno di confessarsi, perché io non ho fumato tutta la quaresima, quando sono addormentato ho sognato che fumavo, vabbè, cosa volete da me? Ma attenzione, se io prometto tutta la quaresima di non fumare, poi sogno e fumo, vuol dire che questa cosa mi sta profonda, fa parte di me, faccio tutto il mio sforzo, però c'è qualcosa dentro di me che parlo di fumo, si può parlare di tante altre cose. E stranamente vediamo che Giuseppe, quando si addormenta, non solo sogna quello che ha pensato e quello che ha deciso, ma quando si addormenta sogna ancora di più quello che ha già deciso. Quindi vuol dire che è proprio così che lui vuole fare. E in termini psicologici oggi diremmo che Giuseppe pensa e decide esattamente come sente. E chi di noi può vantare questo privilegio? È difficile. E vedete, questo è un affresco stupendo. E Giuseppe, noi abbiamo dovuto inventare non nel senso che è falso, cioè creare tutta una sorta anche di armamentario per spiegare come mai Maria Vergine che concepisce un figlio, poi creato tutta una mariologia che va benissimo, tutto quello. E su San Giuseppe non abbiamo avuto bisogno di niente, ce lo siamo persino un po' dimenticato, l'abbiamo messo lì come un manico di scopa nel presepio, perché poi era anziano, ormai cosa volete, faceva un po', faceva le pratiche col comune, andava a fare la dichiarazione della nascita, però poi è la Madonna che ha fatto tutte le cose serie, insomma non è così. Soprattutto perché trovare un uomo che pensa come sente. Sogna esattamente quello che ha deciso ancora di più, perché appunto gli apparve un sogno, un angelo del Signore, quando noi non possiamo più controllare nulla, quindi viene fuori quello che siamo, per cui altro che astinenza delle sigarette, una dietro l'altra, 40 sigarette in un'ora, e così ci siamo tolti il pensiero della quaresima. Okay. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Fate un piccolo esercizio mentale. Cancellate l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria. Cancellatela un attimo. Facciamo finta di avere solo questo testo. Anche perché non abbiamo tanti altri, no? Solo due. Abbiamo l'annunciazione a Maria in Luca e l'annunciazione a Giuseppe in Matteo. Marco non sa nulla e Giovanni non ne vuole sapere nulla. Ebbene, se voi cancellate per un attimo il testo che per noi è il testo fondamentale dell'annunciazione, quando diciamo l'Angelus non diciamo a Giuseppe, diciamo a Maria. Adesso Giuseppina dovesse chiedere alla congregazione del culto divino di mettere in piedi l'Angelus di San Giuseppe. Invece di l'Angelus che dite, dite un angelo di San Giuseppe. E cosa direste nell'angelo di San Giuseppe? Non temere di prendere con te. Non temere di prendere con te. Perché ciò che ti è capitato viene dallo Spirito Santo. Il messaggio che Giuseppe sente quando ormai non ha più il controllo, perché quando uno dorme sogna quel che sogna, nessuno si confessa dei propri sogni, al massimo va dallo psicanalista per fare una terapia. Ma nessuno è colpevole dei propri sogni. Ebbene, Giuseppe quando sogna, sogna che questa sua decisione di rimandare Maria a Maria è talmente giusta che dovrà prendere Maria con sé e assumersi, non come è scritto nelle nostre Bibbie, la paternità legale di Gesù, no, la paternità reale di Gesù, anche perché è lui che gli darà il nome. Gesù, salvezza. E Gesù chi ha salvato per primo? Giuseppe. Giuseppe è il primo che sperimenta la salvezza portata da Gesù. Perché? L'amore per questo bambino inatteso, che gli ha complicato radicalmente la sua vita, gli ha permesso di rivelare chi è fino in fondo. Il servizio più grande che la vita ci possa fare. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto, eccetera, eccetera. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa senza che la conoscesse. Naturalmente questo termine conoscere è un termine tecnico, ma facciamo un passo in più della tecnica. È un termine tecnico, ma è un termine che è più profondo del termine tecnico, perché se è vero che conoscere significa appunto avere un rapporto intimo, sessuale, aperto alla generazione, perché gli antichi non avevano alternativa, è un'alternativa molto recente nella storia dell'umanità poter avere un rapporto sessuale tutto sommato protetto dalla possibilità di una generazione. Ebbene, ma questo conoscere, che è un termine tecnico, può diventare anche un termine spirituale, senza che Giuseppe voglia capire fino in fondo che cosa è successo. Giuseppe si accontenta di comprendere che cosa può dare. E cosa può dare Giuseppe? La sua cura, la sua protezione, la sua accoglienza senza condizione. Bene. Se questo è Giuseppe, l'uomo giusto, al posto giusto, nel momento sbagliato, che cosa può allora questa figura dire alla Chiesa oggi? Beh, non è un caso che dopodomani festeggeremo il 5° anniversario dell'elezione del Cardinal Bergoglio a Vescovo di Roma con il nome di Papa Francesco. E Papa Francesco ha cominciato il suo ministero petrino il giorno di San Giuseppe con una bellissima omelia sulla tenerezza. Ma la cosa è più antica, perché nello stemma episcopale di Bergoglio c'è San Giuseppe, c'è questo grappolo di nardo che è il simbolo appunto del bastone fiorito di Giuseppe secondo i racconti apocrifi, i Vangeli apocrifi. Quindi Giuseppe, San Giuseppe, lo sposo di Maria, il padre di Gesù, e per usare una bellissima e forte espressione di Bernardo di Chiaravalle, che è stato uno dei grandi cantori della Madre di Dio, ma che dice di Giuseppe il padre di Dio, ebbene la presenza di Giuseppe accanto alla stella che indica la presenza di Maria nello stemma episcopale che è diventato lo stemma del Vescovo di Roma, Papa Francesco, Giuseppe è già presente. Ed è presente proprio nel senso di questa maschilità esemplare che da cacciatore diventa capace di cura. Ricordate Gesù al pozzo di Samaria con la Samaritana, dove i ruoli si invertono, l'uomo cacciatore è cacciato dalla donna che si illude di poter finalmente, insomma, prendersi la rivincita su tutti gli uomini che ha incontrato fino a quel momento, e Gesù se ne sta lì tranquillo come una preda. Ebbene, questa figura di Giuseppe ha segnato l'inizio del pontificato di Papa Francesco, anche perché una delle prime decisioni di Papa Francesco, anzi la prima, è stata quella di inserire il nome di San Giuseppe, suo sposo, in tutte le preghiere eucaristiche. E in questo senso ha creato una tradizione, perché chi aveva inserito il nome di San Giuseppe nella preghiera eucaristica prima? Papa Giovanni XXIII. San Giuseppe non c'era nella preghiera eucaristica, il canone romano non menziona San Giuseppe. Una delle decisioni di Giovanni XXIII fu di mettere San Giuseppe nel canone, perché San Giuseppe non aveva nessuna importanza, c'erano gli apostoli. E Giovanni XXIII dice no, la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo. Prima decisione liturgica di Papa Francesco, San Giuseppe non solo nel canone romano come aveva voluto Papa Giovanni, ma in tutte le preghiere eucaristiche. Per ricordare che cosa? Per ricordare, e mi fermo qui perché magari abbiamo qualche minuto se c'è qualche domanda, per ricordare alla Chiesa di oggi che deve essere capace di amare con un cuore di madre, ma con la forza di un padre. E il cammino della Chiesa di oggi, nel tempo che viviamo, così come Papa Francesco ci continua in certo modo a stimolare, proprio il cammino di una Chiesa capace, come Giuseppe, di osservare sempre la legge di Dio, ma di mettere sempre al primo posto la sofferenza concreta delle persone, fino a farsene carico a costo di perdere la faccia. Amen.
E se c'è qualcuno che piace di fare una domanda,
non troppo difficile.
Non troppo difficile.
Io scusa, ma potrei dedicarmi a ripetere un attimo del problema della castità, diciamo. Cioè ripetere un attimo il concetto, perché mi è stato un po' difficile.
Ah no, è molto semplice. La castità non è una realtà che si identifica con la verginità o con la continenza perfetta, quella richiesta, quella che i religiosi fanno voto, non richiesto, perché hanno voglia di farlo semplicemente, perché nessuno ce l'ha chiesto di fare un voto di verginità. Ma molte volte la castità viene confusa con la verginità, cioè come assenza assoluta di una vita sessuale, di una vita intima. Ma la castità è anche per gli sposi, per chiunque abbia una vita di intimità, perché la castità fondamentalmente è una vita affettiva ordinata a partire dalla precedenza data non al mio desiderio, non al mio ritmo, non al mio bisogno, ma a quello dell'altro o dell'altra. Per cui, chiaramente, capisco, almeno penso, essendo io monaco, che se è vero che la castità intesa come continenza perfetta, cioè quella promessa con voto dai religiosi, oppure quella richiesta con promessa ai presbiteri della Chiesa cattolica di rito latino, perché gli altri non hanno questo problema. Ora è chiaro che la continenza perfetta è un'esperienza difficile, faticosa, ma è molto più facile da un punto di vista la continenza perfetta che la castità, come si può dire, condivisa, perché esige un lavoro molto più profondo e soprattutto un aggiustamento continuo. Basta pensare, siamo tutti adulti, al ritmo diverso che c'è per un uomo e per una donna. Questo semplicemente. Quindi, e quando si pensa a Giuseppe casto o come il protettore della castità, per carità, lasciamo perdere le questioni. Va benissimo pensare che non ci sia nulla di sessuale, ma il messaggio più grande è la libertà di quest'uomo di mettere al primo posto l'altra, la parte più debole. E questo penso che sia, tra l'altro, qualcosa che rende questa figura ancora più parlante nella nostra società, dove, soprattutto per le nuove generazioni, il problema non è tanto sesso sì, sesso no, ma come. E anche, diciamo, l'educazione, la trasmissione dei valori della nostra tradizione di fede, chiaramente passa più per la capacità di vivere relazioni sane che non semplicemente avere paura di contaminarsi, perché questo linguaggio non è più il nostro. Mi sono spiegato o no? Ho complicato ancora di più?
È comunque un concetto difficile.
Mi spiace, ma sì. Se vuole, è difficile perché?
Ma perché forse si ha un'educazione di tipo un po' diverso, ecco, io ormai ho anche un'età molto avanti e forse dovrei, come dire, soffermarmi meglio su cosa vuol dire veramente
cascina. Allora, le faccio un esempio banale forse che riesce a... Allora, nella regola di San Benedetto, la regola che io ho professato, a un certo punto c'è un capitolo in cui si dice quali sono le condizioni per eleggere un abate in comunità. Ora, uno si aspetta chissà quali. Sia casto. Oddio, dice, cominciamo bene. Se per l'elezione abbaziale dobbiamo fare partire sia casto come prima condizione, ma nella logica della regola, e poi se guardate alla fine della regola dice che i fratelli caste impendant, si amino castamente. Oddio, cosa succede nei monasteri? Succede di tutto, però insomma non bisogna pensare sempre male. Il problema per la regola, che è un testo del VI secolo, quindi insomma antico, non è legato, ogni volta che si parla di castità nella regola nostra, che è antichissima, non si pensa alla astinenza sessuale, ma alla libertà relazionale. Cioè l'abate, in poche parole, cioè un monaco, per essere eletto abate, deve essere casto, cioè non deve essere uno che invade la vita degli altri, deve essere sufficientemente libero di servire e libero dalla tentazione di servirsi degli altri. Quindi deve essere casto, e poi sono altre due caratteristiche: longanime, perché se uno pensa sempre in piccolo la vita diventa tremenda, e sobrio, un uomo capace di stare nella misura. Mi sono spiegato un po' meglio forse?
Oggi per me è stato molto ricco, ho conosciuto Giuseppe che non conoscevo, e ci penso a tante donne che vorrebbero avere di Giuseppe oggi.
E mi colpisce il fatto che Giuseppe ha subito anche diciamo, un silenzio anche da parte di Gesù. Nel Vangelo Gesù non ne parla di Giuseppe, eppure, come ha detto bene lei, se Maria ha dato a Gesù la carne, Giuseppe ha dato a Gesù lo stile dell'essere uomo, il carattere. E quindi mi domando perché Gesù non ha mai nominato Giuseppe, mentre Maria almeno due volte, mi pare, se non sbaglio.
Malamente però, perché le madri bisogna sempre nominarle. No, è una battuta. No. Io penso che io sono un meridionale, quindi forse capisco. Oh, mio padre si chiama Giuseppe, casualmente. Penso che nella cultura, nel tempo, nella cultura, la modalità in cui il Signore Gesù ha vissuto, non è rispettoso fare complimenti ad un uomo. Nella mia cultura sarebbe irrispettoso. A una donna si fanno i complimenti, a una madre si fanno i complimenti, non a un padre. Il complimento che si fa ad un padre è di essere non uguale a lui, ma come lui. Ed è il sogno di ogni padre. Nel senso che ogni padre, adesso io non ho figli, però penso che ciascuno di noi genera in altri modi, il complimento che si fa, infatti io sono anche un po' imbarazzato, una sorta di femminilizzazione del ruolo paterno, perché le donne non sono mai contente degli uomini, perché le donne fanno fatica ad assumere fino in fondo la differenza del maschile, specialmente nel ruolo, nell'uso della parola, per esempio. E sono le solite storie tra uomini e donne, da che mondo è mondo, e per quanto abbiamo progredito, poi alla fine gli psicologi si ritrovano con le stesse storie, perché siamo noi. Ora, l'onore che si fa ad un padre non è di onorarlo con la parola, ma se qualcuno ti dice sei tutto tuo padre, tu stai zitto. Cioè, confermi senza parola. E l'onore di un padre per un figlio è vedere che un figlio è uguale a lui, scusate, è come lui senza essere uguale a lui. Nel senso che porta avanti l'evoluzione dell'umanità, quindi è possibilmente migliore, ma mantiene un elemento di uguaglianza, per esempio l'onestà, la fedeltà, la precisione. E quando un padre vede in un figlio questa continuità della propria qualità di umanità, questo è l'onore che si fa a un padre. Non si porta una rosa a un papà, è di cattivo gusto. E soprattutto se si porta una, vabbè, se un bambino porta un fiore, per carità, ma una rosa alla mamma anche a 85 anni fa sempre piacere. Una donna si aspetta una rosa. E portare una rosa a un papà significa metterlo in imbarazzo. Anche perché normalmente vanno a sapere cosa dice, cosa fa. Cosa fa? Oddio, cosa succede qui? Per cui quello che noi troviamo attestato nel Vangelo è che il Signore Gesù, ogni volta che è stato indicato e criticato come il figlio di Giuseppe di Nazaret, non ha detto beh, cioè ha confermato questo. E quello che noi vediamo dai Vangeli, stiamo attenti, il modo di essere uomo del Signore Gesù l'ha imparato da suo padre. Quindi noi possiamo risalire all'identità di Giuseppe dalle parole e dai gesti di suo figlio Gesù, che non ha mai negato di essere il figlio di quell'uomo e non di un altro. Quindi questo è, diciamo, quello che troviamo. Però penso che, a pensarci bene, è molto più moderno di quanto immaginiamo. E soprattutto un tale modo di leggere le scritture ci aiuta a riconciliarci anche con la complessità del nostro essere uomini e donne, del nostro essere madri e padri. Tanto che, questo se mi permettete, il vero problema della società contemporanea, soprattutto per l'educazione dei figli, è un eccesso di maternità e una mancanza di paternità. Da questo punto di vista Giuseppe è un'icona magnifica, perché da una parte è un maschio redento, dall'altra è un padre servitore, quindi non un padre padrone, ma rimane padre, cioè differente, e uno dei segni è la gestione della parola. La gestione della parola in una famiglia qualunque, di un padre e di una madre, non può essere identica, perché altrimenti manca un elemento generativo ed educazionale. Quando le mamme, le donne, le mogli, eccetera, ma tu non parli a tuo figlio, già c'è un problema, perché una donna non può chiedere ad un uomo di fare ciò che è suo. La parola di un padre non è la parola di una madre. Anche perché normalmente 100.000 parole di una madre valgono quanto mezza parola di un padre.
E continuo a questa domanda. Sapevo che nella cultura ebraica, fino allo sviluppo della ragazza o al momento della entrata come adulto del ragazzo, erano affidati alla mamma. E solo dopo, infatti, la donna andava sposa, andava nella casa di colui che era già diventato suo marito per nomina dei genitori. E questo succedeva anche per il figlio maschio?
Sì, i figli. Allora, io sono nato nella Puglia di mezzo secolo fa, i bambini, maschi e femmine, appartengono al mondo delle donne, finché almeno non parlano. Infatti gli uomini non avevano nessun interesse per dei bambini, perché un bambino, tra l'altro in termini persino semantici, in greco, pedion è neutro, bambino, bambina. E tutti i bambini sono affidati alle donne, fanno parte del mondo delle donne. A un certo punto arriva un tempo in cui le bambine rimangono con le donne e i bambini cominciano a frequentare il mondo degli uomini. Il bar mitzvah, cioè a 12 anni circa, Gesù va nel tempio, è il padre che l'ha portato nel tempio, e lì il bambino, il ragazzo, l'adolescente diventa atto al matrimonio, non si dice che si sposa, diventa atto al matrimonio e quindi fa parte del mondo dei maschi e deve apprendere dai maschi, e normalmente non si va più nel mondo delle donne, perché appunto poi diciamo la legge, la tradizione della fede, della Torah esige che i maschi vivano tra di loro, perché c'è un linguaggio diverso. Anche perché per le donne, poi per le ragazze, c'è la pubertà, quindi le mestruazioni, eccetera, eccetera, e di questo si occupa il mondo delle donne, mentre i maschi devono essere iniziati alla loro vita di pubertà in un modo completamente, devono diventare cacciatori, e quindi devono imparare l'arte della caccia, quindi devono essere iniziati a tutto quello che è maschile. Ora è chiaro che noi abbiamo perso queste differenze, anche, tra virgolette, con aspetti positivi, ma non dimentichiamo che ci sono degli aspetti educazionali che comunque hanno il loro senso. E soprattutto l'educazione è impossibile senza un'identità di fondo. Qui è chiaro che se anche l'identità di uomo e donna e di padre e di madre si confondono, è chiaro che poi questo può rendere più difficile l'identificazione e la prosecuzione di uno sviluppo in umanità, perché ci appartiene. Ora è chiaro che noi nella nostra società siamo una società molto, come si può dire, psicologicamente abbiamo paura della differenza reale, parliamo di differenza, ma in realtà per non gestire la complessità della differenza facciamo un po' di confusione o di appiattimento. Questo soprattutto per le nuove generazioni, voi che avete figli che io non ho, diventa talvolta problematico. Ma non è il problema, attenzione, dei figli, e la conseguenza sui figli non di un problema dei genitori, ma forse di qualche svista e anche di qualche paura. Certamente oggi i maschi hanno paura di essere se stessi, e talvolta quando cercano di superare questa paura diventano terribilmente maldestri, tanto da diventare persino pericolosi, basta leggere le cronache. Nello stesso tempo, sempre per in appendice alla festa delle donne, stiamo attenti, perché l'identità maschile, per essere, diciamo così, come si può dire, per essere gentile, che non è facile, per essere, diciamo, per disinnescare, chiamiamo questa usiamo questo termine, disinnescare l'elemento violento e aggressivo che fa parte dell'elemento maschile, ha bisogno del rispetto della donna. Perché quando la donna non rispetta, per tanti motivi, questa differenza, per esempio o denigrandola oppure accusandola, è chiaro che poi la violenza diventa all'ennesima potenza e diventa una bomba o ad orologeria oppure che scoppia, e quando è scoppiata è finita. Per cui, di questo chiaramente non è il tema della giornata, si potrebbe fare, ma è interessante, ma la cosa interessante nei testi, che sono testi di Sapienza, è che appunto, stranamente, nel testo di Matteo, Maria non dice neanche lei niente, non si mette come una macchinetta a dire adesso cosa mi è successo, Dio, e tu cosa farai, e quando, e come, no, anche lei si rimette, diciamo così, alla decisione libera dell'altro. E voi sapete bene che se io mi metto a macchinetta e un altro alla fine per sfinimento mi dice va bene, c'è un problema. Non so se l'altro me lo ha detto perché me lo voleva dire o perché per sfinimento. Invece nei testi è chiaro che ciascuno ha dato quello che liberamente ha voluto dare. E quindi dopo la vita può andare avanti sicura nel bene e nel male, nei momenti facili, nei momenti difficili. Luca, annota questo testo che è solo lucano, appunto, di Gesù, dodicenne al Tempio. Chi è che mi ha fatto la domanda? Non mi ricordo più. Che viene portato al Tempio per il bar mitzvah, vuol dire per i suoi 12 anni. Finalmente Gesù ha vissuto il suo bar mitzvah in sinagoga, quindi è uomo a tutti gli effetti, quindi fa il suo pellegrinaggio e va con chi? Con gli uomini, non più con le donne. Ma la madre non si rassegna, non si rassegna che Gesù non è più affare di donne, è affare di uomini, tutto affare di nessuno alla fine, fa quello che vuole. Arriva nel Tempio, Giuseppe poverino, già che l'ha trasportato lì, perché lui stava bene con la carovana, magari aveva perso un bicchierino, ma noi l'abbiamo perso, è morto, è finito, e dov'è, con chi è, e bribim bribim bribà, e arrivate al Tempio e stranamente chi prende la parola? Colei che non deve parlare. E soprattutto, come tutte le madri di questo mondo, non solo prende la parola con lei che non deve parlare, ma tira dentro colui che non c'entra, cioè tuo padre e io angosciati li cercavamo. Quello non tiene anche una parola. Forse San Giuseppe ha detto finalmente sto ragazzo può fare qualche esperienza, ma la Madonna preoccupata che si perda, allora dice no, per carità, E voi sapete che adesso lo dico ridicolo, cioè ridicolo e non ridicolo, perché si ride per non piangere. Ma la risposta di Gesù, nel Vangelo di Luca, dove hanno parlato già in tanti gli angeli, gli arcangeli, eccetera, eccetera, Simeone, Anna e compagnia, la prima parola di Gesù, quando Gesù prende la parola, appunto, Luca è molto attento, Gesù sta zitto fino a quando non deve parlare, cioè quando ha 12 anni, quando è un maschio, quando è un uomo. E davanti a Maria che parla quando non deve parlare, Gesù risponde dicendo: oh, ebbè, non sapete che io ormai mi devo, è impossibile tradurre, io devo stare nelle cose del Padre mio, tradotto, io non devo stare più con te. Ogni madre va in, per carità, va in visibilio. Io non devo stare più con te, ma nelle cose del Padre mio. E guardate, lo dico con commozione. Maria sarà svenuta, avranno preso i sali del Tempio, quelli buoni, e Giuseppe si sarà sentito onorato. Perché finalmente... Sì. Bene, dobbiamo celebrare, penso, l'Eucaristia. O c'è un'altra? Sì, no, per, io sono qua per voi.
Perché
è l'unico uomo. Sì, allora andiamo.
Ho notato che nell'Antico e Nuovo Testamento gli angeli si sono dati parecchio da fare.
Sì.
Adesso sembra un po' meno, sono
no.
Un po' però.
Non vedete un angelo?
Però la mia domanda è questa. La figura dell'angelo viene utilizzata dallo scrittore, dall'evangelista per spiegare qualcosa di inspiegabile oppure una figura...
No, direi più che spiegabile, viene usato, tra virgolette, viene fatto comparire per mettere in scena un elemento altro. Un elemento altro. L'angelo fondamentalmente è il messaggero di qualcosa di altro, anche perché l'angelo vola, l'angelo si muove in un altro modo, l'angelo arriva e va. E soprattutto c'è un elemento di leggerezza, Però nel caso specifico dell'annunciazione a Giuseppe, l'angelo che compare, che tra l'altro non è Gabriele, perché Luca ci dà il nome dell'angelo, anzi dell'arcangelo, Gabriele, cosa significa Gabriele? Forza di Dio, Stamattina avete fatto un po' di arte, nelle icone, dipinti, tele dell'annunciazione, Gabriele cosa ha in mano sempre? Qualcosa di puntuto, una lancia, un ramo di un fiore di giglio, un tronco, un ramo. A cosa vi fa pensare? Molto semplice, alla forza maschile della generazione. L'angelo che invece compare a Giuseppe non ha questi attributi, perché è l'angelo che riconcilia Giuseppe con la propria debolezza. E soprattutto l'angelo che compare nell'annunciazione a Giuseppe è il segno di una cospirazione e di una identificazione tra conscio e inconscio, cioè tra ciò che penso e ciò che sento, ciò che decido e ciò che desidero, vale a dire il segno di una armonia ritrovata, l'uomo. Quando compare il diavolo, che cosa rappresenta il diavolo? La disarmonia da ritrovare. Ok? Quindi è una figura che mette, diciamo così, oggi faremmo, come dire, oggi diremmo una figura fuori campo, una voce fuori campo. Normalmente nei film una figura fuori campo, una voce fuori campo, ci fa capire che cosa è successo perché ciò succedesse, per esempio un flashback. Chiaro? È chiaro che quando in un film c'è un flashback nel passato, c'è qualcosa che è di fuori. E voi lo vedete ugualmente concreto nel film, sembra che sia la scena, ma in realtà se è un flashback del passato non è legato, è un ricordo, quindi è una cosa astratta che sembra vera, tra virgolette attuale, ma non lo è più, ma spiega. Gli angeli sono normalmente lì per spiegare che cosa sta succedendo o che cosa è successo ma non era visibile e quindi va spiegato ulteriormente. Questa è una figura di intelligenza più sottile, Ecco perché l'angelo è alato, leggero e non è tenuto alle limitazioni fisiche, cioè può andare oltre come il pensiero. Grazie.